טוב, צדיקים, ברוך השם, רבי אמוננו בפרשה, רבי אמוננו בסתימנה, צי, אמוננו בסתימנה, אמוננו בפרשה, אינקרדיבילה, סי צ'י פנסיאמו, צ'י רפתיאמו פה, כואנטו טמפו אה פסאטו אין קווסטי פרשות, רבי אמוניציאטו קון בראשית, רבי אמונדו פולטו לפרשה די נועה, בראשית פעלה דה לקריאציונן דל מונדו, אינו פעלה מומי לעני דופו, לסטוריה דל דילוביו. וסוביתו דופו לפרשה די נועה, וניצאמו לפרשה די לך לך, כי אולי אתרו מי לעני, תראה נועה היא אברהם אבינו. וניקו נצידי שאונה נובה סתימנה, אונה נובה פרשה, אבול תסון מומי לעני, קוסטה נובה סתימנה, קוסטה נובה פרשה. וקוסטה נובה אינסניאנסה, סוביתו דופו כיפור, אתו ג'וני סונו פסאטו. Ancora non 30 giorni, meno, quanto? 23, 24 giorni. Sono passato da Kippur. E noi abbiamo pregato, abbiamo promesso così tanto. E una settimana, diceva bene, una settimana, farò la prossima settimana, la farò la prossima, però sì. Una settimana a volte sono 1000 anni, quindi uno deve essere attento. Perché una settimana porta un altro e fino a che uno la sa. Siamo ritornati a Kippur e a Rosh Hashanah. Comunque, Baruch Hashem, siamo arrivati finalmente, ringraziamo Hashem, a questo punto qui. Avraham Avinu, il primo patriarco, il padre di tutto, Avraham. Dicono i maestri, Beyom Hibaream, quando Hashem ha creato il mondo, nel libro di Bereshit, nella parasha di Bereshit, c'è scritto Behibaream, quando furono creato il mondo. E là la parola creato, c'è una hei piccola. Perché? Rimasti, se tu cambi l'ordine di queste parole, creato, esce, cambiando l'ordine delle lettere, esce la parola Avraham. E il mondo fu creato per Avraham. Avraham era l'obiettivo. E la parasha nostra apre con Avraham Avinu. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך, אל אתרנו השם, דיסא אברהם, ואביה, דלתו הטרה, דלתו פמיליה, את דלקזה דתו פדרה. דובריי, לא סו, לא צ'ס קריטו. פרוברסו לטרה כתימוס טררו. Io ti farò vedere dove vai. E non solo questo, tranquillo. Vai a un posto dove sta le goi gadol, là farò di te una grande nazione. Vavarecheca e ti benedirò. Vagadela shemecha, renderò grande il tuo nome. Vavarecha me varecheca. Lo benedirò e ti benedirà. E maledirò chi ti maledirà. Tzadikim, fino a Avraham Avinu, la cosa era destinata da Hashem. Hashem benedeva lo che voleva benedire, maldiceva lo che lui voleva maldire. Però da adesso la storia è terminata. Uno vuole essere maledetto, deve maledire Avraham Avinu, dipende da lui. Uno vuole essere benedetto, deve benedire Avraham Avinu. Da oggi in poi la benedizione nel mondo, nell'umanità, nella creazione intera, sia materiale sia spirituale, dipende solo da uno, da Avraham e delle sue discendenti, dei suoi figli. E veramente qui la parasha, dicono i maestri, inizia con la prima prova. Avraham Avinu, 10 prova che Kadosh Baruch Hu fa fare Avraham Avinu. E la prima prova è qui. Il maestro Avraham Avinu ha 75 anni. Per la prima volta che Kadosh Baruch Hu parla con Avraham Avinu, e la prima prova è lech lecha, vai via, vai. La tua terra, il tuo luogo dove sei nato, la casa del tuo padre. Lech lecha, vai via, due volte lech. Lech in ebraico vuol dire andare. Lech lecha due volte. La balatura invece, perché due volte? La prima risposta è vai via, perché tu hai 75 anni, non hai figli. Lech lecha fa la gematria 100. Lech è 50, due volte lech lecha è 100. Ecco, quando avrai 100 anni, avrai figli. Quindi vai via, tranquillo. Anche che sei 75 e non hai figli ancora e sei sterile, avrai quando avrai 100 anni. Altra risposta, tu hai 65 adesso, quanto anni ha vissuto Abraham Avinu? 175, quindi lech lecha, vai via, perché tu ancora vivrai 100 anni. In altre parole, Kadosh Baruch Hu rivela Abraham tanto e tanto. Ovviamente, dicono le maestre che la prima prova è iniziata con lech lecha, però anche la ultima prova termina con lech lecha. Qual è la ultima prova, il diecesimo prova delle 10 prove? La Akedah. E come noi diciamo ogni mattina in Shacharit, Lech Lecha el Eretz HaMoriah, vai sul monte di mio Moriah per sacrificare il tuo figlio. Quindi vediamo che la prima prova inizia con vai e la ultima prova inizia con vai. E c'è un Midrash molto interessante, molto particolare. Il Midrash dice: Amar Rabbi Levi, così si chiama il rabbino che lo dice nel Midrash, Enneni yodea eze mehem gadol. Incredibile. Dice Rabbi Levi, io non so quale delle due prove più grandi, la prova di vai via della tua terra, della tua casa, della tua famiglia, o la prova di sacrificare tuo figlio che tu ama così tanto. Ibemet, tutti i commentatori subito chiedono, non ho capito, è ovvio che è più difficile, no? Qualsiasi uomo che tu vai nella strada, dici, vedi, c'è due opzioni, o vai via dalla tua paese, dalla tua terra, dalla tua casa, vai via senza niente, prendi solo la valigia, o chas v'shalom sacrificare il tuo figlio. Non penso che uno debba pensare due volte, dice, va bene, prendo la valigia, tranquillo, non vado a sacrificare il mio figlio. Invece il Midrash dice no, dice Rabbi Levi, non so che è più difficile prendere la valigia o sacrificare il figlio. E per capire questo dobbiamo approfondire. Tzadikim, la prima volta che Akadosh Baruch Hu parla con Avraham Avinu è quando lui ha 75 anni. Che succede prima con Avraham? Che sappiamo su di lui? La verità non sappiamo niente. Dice la Torah, nasce uno che si chiama Avraham, il figlio di Terach, e si sposa con uno che si chiama Sarai, e questa è l'unica cosa che la Torah ci racconta sul nascimento di Avraham Avinu. Però che lui fa? Tutti questi 75 anni, fino a che Kadosh Baruch Hu ha iniziato a parlare con lui, che ha fatto lui? Dove era? Dove stava? Ma va bene, ci sono Midrashim, la Torah orale ti dice la storia di Nimrod, e che lui ha distrutto le idoli del suo padre, tutto quanto, però questo Midrashim, la Torah nero su bianco non dice niente. È anche una cosa strana, che di solito, sempre quando c'è una relazione tra uno, Yakadosh Baruch Hu, e la Torah, prima c'è Vayera, prima Hashem si appare a fede di qualcuno, come Mosè, no? Mosè prima vede Hashem, vede il rovetto che brucia e non divora, e solo dopo Yakadosh Baruch Hu inizia a parlare con lui. Invece qui è il contrario. Subito, Vayomer, Hashem subito inizia a parlare con lui. Non c'è scritto che sia per che Avraham Avinu ha visto Hashem, Hashem ha fatto vedere a se stesso. No, subito ha sentito una voce. Vayomer, Hashem e l'Avraham. In vehemenza di chi? Perché la Torah non ti racconta niente. Su Noè, la Torah ti dice, Noè, istzadita mi maiab betorotah. Noè era un uomo giusto, un uomo pio e la sua generazione. E solo dopo ti racconta che lui fu salvato della generazione del diluvio, però la Torah ti racconta qualcosa. Moshe Rabbeinu, la Torah ti racconta che lui era nelle case del faraone, ha salvato l'ebreo perché l'egiziano lo stava dando bote. Però che la Torah ti racconta su Avraham Avinu? Perché fu scelto Avraham Avinu? La Torah non ti racconta. Perché la Torah non ti racconta? Perché fu scelto questo grande Avraham Avinu? Ci sono tante risposte. La prima risposta è che non c'è biografia di Avraham Avinu. Perché se c'era la biografia di Avraham Avinu, uno poteva pensare, per essere uno come Avraham Avinu, essere un patriarco, debba avere una biografia ricca, deve succedere qualcosa di straordinario, deve fare un atto come Moshe Rabbeinu che ha ucciso l'egiziano, o deve fare una cosa come Noè, essere il solo uomo giusto della generazione. Sta dicendo no, 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 Avram senza biografia, perché Avram è il primo ebreo, Adesso un ebreo giusto, buono, non deve venire da una famiglia importante. Non deve venire da un'educazione importante. Non importa qual è il tuo background socio-economico, fisicale, materiale, spirituale, non importa. Non c'è biografia. Qualsiasi uomo può essere Abramo. Qualsiasi uomo può parlare con Hashem. Non c'è bisogno di condizioni. Però, Behemet, Dio ne è maestro che Abraham non è Abramo Avinu. Perché la Mishnah Be'avot dice: tra noi e Abraham ci sono 10 generazioni, ci sono passati tra noi e Abraham 10 generazioni. E HaKadosh Baruch Hu ha fatto fare Avraham Avinu 10 prove. Molto interessante, leggiamo un'altra volta. Tra noi e Avraham, senza darlo il titolo Avinu, che Avinu vuol dire nostro padre, il patriarca, nostro padre, ci sono passate 10 generazioni. E dopo ti dice, I Avraham Avinu, lui riceve il titolo Avinu, il nostro padre, ha vissuto 10 prove. Bemezza di chi? Avraham Avinu non è Avraham Avinu fino che passa tutte le 10 prove. Quanto che Avraham Avinu è grande, la sua grandezza viene chiuso, il titolo di essere quello che viene chiamato il primo padre, è quello che ha iniziato l'ebraismo, è solo dopo che lui subisce 10 prove. E qui Dio non è mai stata una cosa importante. La importanza di un ebreo non è nel fatto che lui, sì, deve mangiare kasher, ovvio, deve fare Shabbat, deve fare la Torah, è ovvio, non c'è discussione. Però la importanza sua è la capacità di passare le prove che Hashem lo manda. Questo è l'obiettivo vero. Dice il Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, nel suo libro Mesilat Yesharim, che l'obiettivo della creazione dell'uomo è uno, fare la volontà di Hashem, ovvio, fare tutte le 613 mitzvot, e due, passare tutte le prove che Hashem lo manda. Questo, tzaddikim, è la vera forza. E tutta la Torah che tu fai, il Shabbat, la Kashrut, il Tefillin, le Mezuzot, le preghiere, Shachrit, Minchah Arvit, tutto serve per darti gli strumenti per poter mantenere e esistere e vivere tutte le difficoltà che Hashem manda. I bambini dicono le maestri, ogni uomo deve passare uno delle quattro, o mai sia tutti e quattro i prove. E quali sono? I maestri, ci sono prove che sono prove economici di Mammon, sì? Mai sia un problema di soldi, sì? Ha avuto soldi, non ha soldi, è povero, sì? Problemi? Sappiamo quando un uomo ha un problema a pagare la bolletta della luce, o mai sia non ha soldi per comprare cibo, una prova. I maestri c'è invece che non hanno prova, non hanno prove di soldi, però invece poveraccio di salute. Hanno tutto il soldo del mondo, però mai sia, la salute non va bene, hanno problemi di salute. I ceti hanno le maestri che hanno soldi e hanno salute, ma hanno prove di una moglie, o mai sia hanno problemi di shlombai, la moglie vuole divorziare, o mai sia la moglie è morta, mai sia. O non trovano la moglie. Terzo tipo di prova. E c'è chi hanno la quarta. Baruch Hashem, hanno soldi, hanno salute, hanno moglie, ma hanno problemi con i bambini. Perché non riescano a fare bambini. Hanno fatto bambini, però c'è il problema di educazione, ma vanno nel cammino giusto. Mai sia, non sono bene. Dicono i maestri, ogni uomo deve passare uno delle quattro e a volte tutte le quattro prove. E Avraham Avinu Tzadikim, quanto lui passa questi punti. La povertà, forse la prima prova, la seconda o la terza prova, meglio detto, Kadosh Baruch Hu dice Avraham Avinu, va via la tua terra perché Porque Faraò da te grande, in altre parole, ti conviene, sarai ricco, sarai buono. E appena Abramo Avinu esce da Haran, arriva a Israele carestia. Poveraccio, non ha soldi. Sì. E dopo un'altra volta perde i soldi quando deve comprare per la sua moglie che muore per Sarà. Questa è già la terza prova, la moglie abbiamo detto. Deve comprare per lei il posto seppellire alla grotta di Hebron 400 monete, dice le maestri, 400 monete era metà di tutto il soldo che aveva Abramo. Quindi Mammon, Abramo subisce sì la prova del soldo e anche le briut, anche la salute. Abramo poveraccio esterno, non ha figli fino a 100 anni. Che prova difficile è quella? 100 anni fino a che fa figli con Sarà? Non solo questo, deve fare la Milà, la circoncisione. Aveva 199 anni, scusa, quando ha fatto la circoncisione senza anestesia. E anche quello la subisce. E dopo, anche il Molie, anche le prove del Molie, ha problemi con Sarà. Sarà, non ha avuto figli, si deve sposare con un'altra moglie, Agar, non la vuole. Dopo, poveraccio, quando sembra che le cose case sono sistemate, la sua moglie muore. Quindi anche la prova di Sarà e anche le figli. All'inizio non fa figli, ha difficoltà a farlo. Dopo fa uno, si chiama Ishmael, lo deve mandare via. Quanto è difficile per un uomo mandare un figlio via perché non si comporta bene. E dopo, quando ha finalmente quello figlio amato Isacco, ci dice: vai a sacrificarlo, vai a ucciderlo. Invece, il Salmo 1:5 dice che lui ha ucciso Isacco. Dopo ha fatto la risoluzione del monte. Tra parentesi, c'è un Midrash che dice che noi ogni giorno facciamo 3 preghiere al giorno, no? Shachrit, Mincha, Arvit. E nella Midah ci sono 18 benedizioni. Quando fu stabilito, adesso hanno aggiunto uno. Qual è la benedizione che fu aggiunto? Il 19esimo, quello degli eretici. Perché? Perché tutte le 18 benedizioni della Midah, 18, che è il numero cavalloco della vita, sì, sono richieste e preghiere che uno fa attraverso il Creatore. C'era un'epoca più o meno 2000 anni fa, è iniziato un grande pericolo, il pericolo degli eretici, quelli che sono. Scetticismo, sì, ah, forse Dio non esiste, ma sì, ah, forse non è vero, forse tutto. Ma sì, subito dobbiamo fare una benedizione contro questi voci. Non è stabilita il 19esimo benedizione, però è originalmente erano 18. Dice il Midrash: tutti le 18 in benedizione furono detto dagli angeli stessi. È il primo benedizione, Baruch HaTashem Magen Avraham, benedetto tu che sei lo scudo di Avraham. E quando Nimrod prende Avram e lo butta dentro il fuoco e dice: Avram, tu devi dire che io sono il Dio, perché Nimrod era un idolo, cioè l'idolatria, proclamava se stesso Dio. Sì? Così era antiquamente. Le re, le giudici erano considerati idoli. Sì? Allora diceva: Piton, c'è solo uno, non è te, un umano può essere Dio. E l'ha buttato nel fuoco. Boh, non è bruciato. Subito le angeli nel cielo hanno lodato Baruch Ata Hashem Magen Avraham, benedetto tu Hashem che sei lo scudo di Avraham, che hai salvato Avraham del fuoco. E dopo, quando Avraham Avinu debbe uccidere il suo figlio Yitzhak, dice il Chida che beemè, tanti non la sanno, Avraham ha ucciso suo figlio e il coltello ha partito, sì, nella gola è morto. E dopo che è morto Hashem ha fatto un miracolo, fatto scendere del cielo il tal, sì, c'è il tal, quello, la rugiada che c'è ogni mattina, o c'è anche una rugiada spirituale, Esrat Hashem, un arriverà il Mashiach presto, Hashem farà risuscitare le morti con questa rugiada, che è una rugiada spirituale che fa scendere così del cielo, e Hashem ha fatto scendere questa rugiada su Yitzhak, e Yitzhak è risuscitato dalla morte. E subito tutti gli angeli hanno detto nel cielo: benedetto tu Hashem, Baruch Ata Hashem, Mechayei HaMetim, benedetto tu che risuscita le morti. E così, non voglio adesso andare avanti, possiamo allungare, tutte le benedizioni di Amidah furono dette dagli angeli in epoca speciale. Quindi, Dio, i maestri Abramo, Avinu, ha subito tutte le prove. Soldi, briut, essere sano, non malato, moglie e figli. E Baruch Hashem ha superato tutti i 10 prove. I maestri, perché erano 10? Perché Hashem, quando ha creato il mondo in Bereshit, 10 volte ha parlato, Vayomer Elohim Yeior, e Hashem ha detto che ci sarà luce e fu luce, e Hashem ha detto che ci saranno animali e c'erano animali, eccetera. 10 volte HaKadosh Baruch Hu parla e con le sue parole crea il mondo, e per questo, per creare un nuovo popolo, un popolo che sarà il popolo scelto, c'è bisogno di 10 prove che sono l'equivalente alle 10 parole con che Hashem ha creato il mondo. Ebbene, ci sono maestri, posso fare una lezione intera solo su di questo, che fanno paragone tra ogni cosa della creazione, ogni elemento, con una delle 10 prove, come una delle prove è collegato a una delle cose della creazione. E dopo che Abramo Avinu subisce queste prove, là, solo là, riceve il nome Avinu. Prima non meriteva questo nome. E per questo, dice la Mishnah, perché avò tra Noè, ossia tra la nascita di Noè e la nascita di Avraham, sono 10 generazioni. E là non dice Avraham Avinu, perché quando Avraham è nato non è considerato ancora Avinu. Però dopo subito dice Avraham Avinu ha avuto 10 prove. Sì, adesso è Avinu, perché ha avuto 10 prove. Ebbene, se noi vediamo bene, la Torah racconta pochissimo su Avraham Avinu. Noi sappiamo dove Avraham Avinu dei 75 anni, qui, che riceve la prima prova, fino a quando? Niente! Dunque, quando ha 99 anni ci racconta un po' su Avraham, quando ha 100 anni racconta un po' su di lui, dopo quando ha 140, 137, quando deve sacrificare il suo figlio, dopo 140 e dopo non sappiamo niente. Che succede con Avraham non si sa. Ma trovate, racconta pochissimo su Avraham Avinu. Stessa cosa con Yitzhak. Che sappiamo su Yitzhak? Quando è nato, si racconta? Primo anno. Quando ha 37 anni deve essere sacrificato, si racconta. Quando lui ha 40 anni si deve sposare, si racconta. Quando lui ha 63 anni, Esav vende la benedizione a Yaakov, si racconta. Quando lui ha 123, che dà la benedizione a Yaakov e Esav, si racconta. Dopo, quando muore. Così poco. Invece tra Jacob si dice tanto, su Jacob quasi tutta la sua vita si racconta. Quando è nato, la storia è con Esav, dopo quando scappa, 7 anni casa di Lavano, altre 7 case di Lavano, altre 6 anni lavoro, esce, va in Israele, Dinah, Yosef, su tutti i patriarchi, forse il patriarca che viene raccontato di più è Jacob. La domanda è perché la Torah non ti racconta di più? Che la Torah non mi dà tutti gli elementi. Sapete quante cose Avraham Avinu ha fatto? C'è un libro, si chiama Libro Sefer Yetzirah, il libro delle creazioni. Tutti i segreti della creazione sono in questo libro. Libro cabalistico molto profondo. Perché la Torah non mi racconta che Avraham Avinu ha scritto i segreti della Torah? Perché? Perché la Torah non mi scrive queste cose? Perché la Torah non mi scrive, non lo so, che colore di occhi aveva Avraham Avinu? No, è interessante sapere. Perché non mi scrive? E ha vissuto là, ha fatto così, aveva tanti alunni, insegnava ai suoi alunni così e così. Perché no? E qui c'è di chi dovete sapere. La Torah, è strano, è un paradox, ti racconta solo nei momenti difficili che hanno avuto, solo le prove. Fuori dei momenti difficili che hanno avuto le patriarche, la Torah non ti racconta. Le cose belle che erano insieme con la famiglia, tutto era bene, erano felici. La Torah non ti racconta. Solo nei momenti difficili, solo le prove. E per questo Avraham si racconta, Yitzhak si racconta, Jacob, poveraccio, tutta la sua vita era una grande prova, o da una sofferenza all'altra, per questo la racconta così tanto. Perché? Dicono i maestri, ma se avot siman labanim, sapete perché Avraham ha vinto il nostro patriarca? Che ognuno di noi che mai si ha prove di salute, Avraham lo ha dato la forza a superarlo. E ognuno di noi che mai sia problemi di soldi, Avraham Avinu l'ha dato la forza di superarlo. E ognuno che ha prove con le mogli, Avraham Avinu l'ha dato la forza di superare. Ognuno che ha prove con le figli, Avraham Avinu l'ha dato la forza di superare. C'è scritto su Hannah, una donna che con l'imperatore ha ucciso 7 figli. Hannah ha perso 7 figli perché l'imperatore ha voluto che le figlie di Hannah si inclinano all'idolo. Faccio la storia corta, non voglio allungare troppo. Il primo figlio non inclina, lo hai chiuso. Il secondo figlio dice: sai che? Non devi inclinare, deve solo fare finta. L'ho ucciso così. Fino a che viene all'ultimo figlio, aveva piccolo, 3-4 anni. Lo dice: sai che? Io butto un moneto a fianco all'idolo e prende il moneto. Tu per prendere il moneto devi inclinare, no? Perché devi arrivare alla terra a prendere il moneto. E questo sarà considerato che tu hai fatto idolatria. Dice: che ti importa? Dice l'imperatore. Tu prendi solo il moneto, non è che tu stai. Beh. Ho detto: no, no, no. Anche se solo sembri come idolatria, non la faccio. E Hannah ha perso 7 figli. Quando ha perso il settimo figlio, ha detto al creatore: Hashem, chi è più grande? Io, Avraham Avinu. Avraham Avinu era pronto a sacrificare uno e Baruch Hashem, nel film, è rimasto vivo. Io ho sacrificato tutti i sette. Tutti siete morti. Chi più grande? Uno può dire, ovvio, Hannah è più grande. Lei ha perso 7. Avram non ha perso nessuno. Avram era pronto di perdere uno. Io, ma se no, non avete capito. Ancora Avram è il più grande. Lo sai perché? Perché grazie a che Hannah è riuscito a sacrificare 7 figli. Grazie al sangue che ha dentro il corpo suo, che lei è ascendente di Avram. La forza, dovete sapere, la forza è una cosa che passa nella genetica. Quando Avraham Avinu ha fatto queste 10 prove, ha subito queste 10 prove, 10 prove come le 10 parole con che furono create il mondo, Avraham Avinu fu ricreato. E ovviamente Avraham Avinu viene aggiunta una lettera, la Hei. All'inizio è Avraham, dopo si aggiunge la Hei. Perché si aggiunge la Hei? Anche una domanda. Ormai si dicono che Hashem ha creato il mondo con 2 lettere, la Yud e la Hei. Beiatzur Ulamin. Il paradiso, il mondo futuro, fu creato con la Yud, però questo mondo fu creato con la Hei. E Avraham Shiva la Hei, perché la Hei ha superato, c'è una ricreazione. E da questo momento in poi, qualsiasi uomo che è ascendente di Avraham Avinu e di Yitzhak e di Yaakov ha la forza di superare le prove. Tzadikim, non c'è una prova che uno può superare, passare la sua vita, che non c'è scritto nel libro di Bereshit. O Avraham, o Yitzhak, o Yaakov, tutto. Educazione dei figli, odio, gelosità, dopo con le tribù, con Yitzhak, con Esav, tutto c'è scritto. Tu qualsiasi cosa che ti passa nella vita la puoi superare. Tu sai grazie a che? Grazie a Avraham, Yitzhak, Yaakov. E perché se la Torah non ti racconta storielle su cosa buono che hanno fatto, no? La Torah ti voglio insegnare come si fa per superare qualsiasi difficoltà. Però comunque voglio ritornare alla prima domanda. Dice Rabbi Levi, non so quale delle 10 prove era più difficile. La prima prova di lasciare la tua casa o la ultima prova, quella di sacrificare il tuo figlio? Che è più difficile, dice Rabbi Levi? Io non lo so. E tutti i commentatori subito, è ovvio che è più difficile. Sacrificare il tuo figlio, che vuol dire? Tu non sai quale delle 10 prove è più difficile. Ma se il primo prova, non è solo vai via della tua terra. Dicono le maestre, dice la Rizal, mai nel mondo c'erano due genti, mai, mai. Dall'inizio della creazione, la Rizal lo prometto, se lo prometto lui la sa, perché lui la sa. Dall'inizio della creazione di Adamo fino a oggi e nel mondo moderno, in tutti questi casi, 6.000 anni, non c'erano due genti uguali, dice la Rizal. Non solo che non c'erano due genti uguali, tu sai perché? Perché ogni uomo che nasce in questo mondo ha un compito. E ogni compito che uno ha è diverso del compito del suo amico. E il fatto che ognuno ha un compito diverso Voglio dire che ognuno è creato diverso. Che voi dovete sapere, tutta la nostra situazione, sia materiale sia spirituale, sono strumenti che Hashem ci ha dato per passare le compiti di ognuno di noi. Siamo ognuno unico. In che senso siamo unico? Che io sono creato in questo mondo per fare una cosa? Lo so che, però c'è una cosa perché io fui creato e tu sei creato per fare una cosa e lui e lei e ognuno di noi però questa cosa è diversa. Hashem ti ha fatto esattamente nel mondo come deve, sia materialmente, può essere che tu per superare la tua prova debba essere un uomo bello, può essere che la bellezza fa parte del superare la tua prova, forse la tua prova è come Giuseppe. E tu avrai tentazione di tante donne, e per avere questa prova deve essere bella. Però forse la tua prova è diversa, forse tu devi essere brutto. O che la tua prova è che tutti vanno a ridere quanto sei brutto. Chissà, noi non sappiamo qual è la nostra prova. Sappiamo perché siamo creati, chissà, qual è il nostro compito. Forse superare queste cose è il mio compito. Uno è nato ricco, sì. O che suo compito forse è aiutare tanta gente, chissà. L'altro lato uno è nato povero. Tutto fa parte della tua missione. Hashem sa che se tu non sarai esattamente chi sei con le cose che tu ce l'hai, non potrai fare la tua missione. Non solo questo, anche spiritualmente. Due fratelli nascono nella stessa casa. Uno nasce arrabbiato. Poveraccio, da giovanile, da che è uscito dalla pancia della sua madre, pieno di rabbia. Suo fratello, stessa madre, stessa casa, forse anche gemelli, non c'è problema. Tranquillo, sempre tranquillo. Vede uno sempre tranquillo, è nato tranquillo. Ma qualsiasi cosa che succede, mai stress. Cioè, come può essere? Perché questo sempre arrabbiato e quello sempre tranquillo? Qual è la differenza tra di loro? Stessa madre, stessa padre, stessa cibo, stessa scuola, stessa tutto. Vi dico qual è la differenza. Che ognuno ha un compito diverso. E lui per fare il suo compito deve superare la sua rabbiatura. E quello invece per fare il suo compito deve essere più con energia, non essere sempre così tranquillo. Deve superare anche la tranquillità, dovete sapere una prova a volte, sì. Non è che sempre tranquillo. E mai si sposta, e mai compassione, mai proattivo, perché tutto bene, anche quello non è. E per questo dire ai maestri, la prima prova che viene dato a Abramo Avinu, vai via della tua terra, non è solo andare della via terrena, andare della tua terra nell'incontro materiale, vai via della tua terra, supera queste prove che Hashem ti ha dato. La tua terra, dire maestro, ci sono cose cattive che uno viene influenzato dalla sua terra, sì. Per esempio, se uno è nato, non voglio adesso dire un esempio più critico, però per esempio uno che è nato, non lo so, in un paese dove le scienze sono crudeli, la crudeltà farà parte da lui. Se uno è nato in un paese dove tutti sono ladri, essere ladro farà parte da lui. Se uno nasce in un paese dove c'è tanta lussuria, sì, come dice il Pellegrez, meglio vivere in un paese arabe di un paese delle bianchi, perché dice il Pellegrez, Edom, Europa, America, c'è piena di lussuria, piena di adulterio, pieno di rapporti proibiti. Invece nel paese di Ishmael, delle Arabi, non c'è questo. All'altro lato, quanto europeani hanno assassinato qualcuno? Pochi. Quanto arabi hanno assassinati? Tanti. Perché ogni paese ha le sue influenze. Sei nato in un posto così, sì? Ci sono paesi tutti bugiardi, fa parte della cultura dire bugia, sì? Ogni posto ha il suo compito, e questo sei nato, il tuo compito è superarlo. Dopo ci stiamo in una spertecha, in una detecha. Se è influenza della famiglia, sì, ci sono gente, si vede, no? Ah, quello si vede, quello è un Cohen. Si vede, quello della famiglia Cohen. Siamo tutti uguali, sì, solo per dare un esempio. dato questo esempio, perché Baruch Hashem non ci sono tanti coin qui a Roma, sì? Oh, quello della famiglia Abramson. Si vede, tu vedi la faccia, anche se è la prima volta che tu lo vedi, però tu subito riconosci quella della famiglia là. Perché ogni famiglia ha il suo modo di comportare, il suo modo di essere. E dopo, la casa, ci sono cose che, poveraccio, non dipende da te. È la colpa dei tuoi genitori. Quando hanno avuto rapporti, quando i genitori hanno rapporti, già dal momento del rapporto, come era, già fanno influenzare dentro le fili del loro modo di esserci. E per questo, Digni Maestri, Lech Lecha rappresenta la prova, che è una prova eterna, perché ogni giorno, quando tu ti svegli di nuovo, devi combattere tutta questa cosa che tu ce l'hai dentro per superare le prove che Hashem ti manda. Di dire, non è una prova che succede una volta. E lech lecha, ogni giorno che vivrai, lech lecha gematria 100, dice Bala Turim, tu vivrai ancora 100 anni, e ogni giorno avrai questa prova di andare via dalla tua terra, dalla tua casa, dalla tua famiglia, del modo di comportare. È metaforico. Invece c'è la prova ultimativa, sì, mai sia sacrificare un figlio. C'è Rabbi Levi, però non so chi è più difficile. Una volta nella vita, quanto che è difficile sacrificare un figlio per una cosa che succede una volta, la fai una volta. O è più difficile superare questa cosa quotidiana, ogni giorno di nuovo combattere contro te stesso, contro l'inclinazione cattiva che ce l'hai dentro, contro questi cose corrotto che ci sta dentro? E questo dice Rabbi Levi, non so che è più difficile la prima che è quotidiana. Quella ultima, che sì, è difficile, però una volta. Beh, mi dicono le maestre, tre non hanno Yetzirah, tre. Chi sono le tre che non hanno Yetzirah? Dice la Gemara, Avraham, Yitzchak, Yaakov. Che voglio dire non hanno Yetzirah? Non voglio dire che non hanno Yetzirah, hanno Yetzirah. Però sono riuscito a battere Yetzirah. E per questo solo di loro si dice la preghiera Elohe Abraham, Elohe Yitzchak, Elohe Yaakov. Perché solo uno che ha superato tutte le prove su di lui si può dire è il Dio suo. Perché lui ha dato la forza, Elohe Abraham, Elohe Yitzchak, Elohe Yaakov. Le tre unici. C'è chi dice che anche Davide ha superato tutte le prove e c'è chi dice no. David non è uscito, casi è uscito. Anche lui in qualche prova non ha superato. Questo noi diciamo Magen Avraham nella preghiera. Quando si fa l'Haftarah di Shabbat si dice Magen David. Perché sì, che David ha fatto qualcosa, però non fa parte delle patriarche. E beh, mezza di chi, in quanto prove Avraham fa, lascia il suo paese. E Hashem lo promette ricchezza e appena lui arriva a Carestia, deve andare a Egitto. Quando lui si avvicina a Egitto, subito che fanno? Prendono la sua moglie. E Tzadikim, Avraham poteva dire, scusa Hashem, tu mi hai promesso andare via dalla mia terra per la mia bontà. Io non vedo questa bontà, Avraham è zitto. E HaKadosh Baruch Hu promette a Avraham che lui avrà figli e lo prendono la moglie. Chi può fare figli con se non ha una moglie? E Avraham è zitto. E questa è la grandezza delle patriarche. Che in tutta questa difficoltà che loro passano, mai chiedono domande. Perché mi fai? Sì? E mai si dicono che la parola Ness in ebraico è una parola speciale, miracolo. Perché se tu prendi la Nun in ebraico, la Nun, e tu la scrivi in un modo completo, Nun, Nun, Vav, Nun. Inizia con Nun e termina con Nun. Anche Samech, la lettera Samech, se tu la scrivi completo, come viene pronunciato? Samech Memchet, sì, Samech, Samech Memchet. Samech e Memchet fanno la stessa gematria. L'altra parola inizia e termina con la stessa lettera, perché? Perché il miracolo non è miracolo fino a che è intero. Ci sono gente, tu vedi che loro hanno difficoltà e tu chiedi come va la tua vita e sembra che lui è bravo, perché dice, ah, Baruch Hashem, non mi lamento, Hashem mi aiuta. E tu sai che lui ha difficoltà e tu dici che è bravo questo uomo, che non si lamenta. O questo che lui non si lamenta e quando tu lo chiedi come stai, dopo quando lui arriva a casa, lui chiede, perché mi hai fatto così, Hashem? Perché mi hai fatto? Perché io merito. del miracolo non è completo, perché per essere il miracolo completo deve essere esterno e interno. Tzadikim, la Torah ti dice che i miracoli di Avraham, Yitzchak e Yaakov erano perfetti. Non c'erano domande sulle prove, hanno vissuto tutto, 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 tutto. Avraham Avinu Tzadikim, un altro punto interessante, arriva a Egitto e dice a sua moglie: Hinena yadati ki ishai efat mare'at. Io adesso so che tu sei una donna bella. Yadati, usa la parola ladat. Se non ho capito, tu sei, hai 75 anni. Sei sposato tantissimi anni con tua moglie. Fino adesso non hai saputo che è bella. Che succede? Asrashi dice: Avraham era un uomo spirituale, non aveva specchi dentro casa. Sì, oggi ognuno sa come lui è, perché tutto il giorno guardiamo gli specchi. Però gente spirituale non guardano gli specchi, perché che ti importa l'esterno, che importa l'interno? Quindi Abramo non mai ha potuto vedere. Sì, c'è chi dice che un giorno è passato là, c'era acqua, ha visto la nudità. Sì, non ha visto mai, non ha fatto mai, mai, mai occhio sulla bellezza. Però c'è una cosa più profonda. Che parole viene usato? Yadati. Che vuol dire yadati? Yadati vuol dire sapere. Tzadikim, dove nella Torah troviamo per la prima volta la parola o il verbo o la parola che ha la stessa radice come la dat? In Bereshit. È l'albero che non può essere mangiato. Come viene chiamato l'albero che non può essere mangiato? Etz. Adat è l'albero della conoscenza. Io non capisco perché mangiare l'albero della conoscenza è un peccato. Se c'è una cosa che ogni genitore vuole è che le sue figlie sapranno nella vita lo che è giusto da fare e lo che non è giusto da fare. Perché l'albero della conoscenza, quello che Adam non poteva mangiare, era un albero che dava la capacità. Riconosce tra il male e il bene. Perché è un peccato mangiare di questo albero? Anzi, io dirò che è una mitzvah mangiare questo albero. Chi non vuole che le sue figlie saranno consapevoli lo che è buono e lo che è male, e sapere distinguere tra uno e l'altro? Sapete, dopo per la seconda volta troviamo questa parola in Torah. Quando Adam per la prima volta ha rapporto con la sua moglie Chava. Vayeda, e Adam ha saputo la sua moglie, dice Rashi, vuol dire ha saputo la sua moglie, ha avuto rapporto, ha fatto un figlio, ha fatto Cain, sì, ha fatto Eve, non entrare nella Midrashim, ha fatto prima, sì, però ha fatto un figlio. Non ho capito. Qual è il collegamento tra l'albero della conoscenza, che ti dà la capacità di sapere la differenza tra male e bene, e avere rapporti con tua moglie? Secondo, come viene collegato? Tzadikim, noi in Purim abbiamo una mitzvah. Una delle mitzvot di Purim è ubriacare. Fino a quando, dice la Gemara, ad delo yada, fino che non saprai. Un'altra volta le stesse parole, la dat. Deve bere, bere, bere fino che non sai. Tzadikim, sapete qual è il peccato? La trasgressione dell'albero della conoscenza. Questa conoscenza è la conoscenza materiale. Quello che ti dà a capire, quello che ti fa chiedere, che pensa lui su di me? Che penso io su di lui? Lo che io ho fatto è buono o non è buono? Sì? Che potere distinguere tra male e buono? Io devo riflettere. Quindi l'albero della conoscenza è l'albero che ti fa riflettere e pensare su ogni cosa mille volte. È giusto farlo o non è giusto? È buono o non è buono? Adesso, come posso io sapere se è buono o non buono? Devo assaggiarlo, sì? Come Adamo ha fatto figli con la sua moglie? Deve conoscersi, non conosce la tua moglie, non puoi fare figli. Quando uno è ubriacato, al contrario, non conosce niente. Autopiloto, non ci sono freni. Lo che c'è dentro esce fuori. Viene maestri che l'uomo è fatto di due cose, corpo e anima. il corpo serviva solo per essere la macchina dell'anima che ci sta dentro. Il corpo non deve scegliere. Poi ho visto un corpo che scegliersi andare, una macchina che sceglie andare a destra o a sinistra, no? Il conducente, quello che ci sta dentro, lui sceglie andare a destra o a sinistra. Poi ho visto una macchina che ha detto, sai che prendo la strada, vado a vedere se questa strada è bene. La macchina non deve vedere niente, c'è qualcuno che sta dentro la macchina. Adamo Rishon, prima il peccato dell'albero della conoscenza era così. Il corpo non aveva bisogno di assaggiare le cose o conoscere le cose. Il corpo era come trasparente. Questo il corpo era fatto di luce, non era fatto di pelle. Una cosa trasparente, come su autopilota, dove l'anima vuole andare, il corpo va. Non c'è una separazione, non c'è una conoscenza, non c'è una domanda, non c'è una riflessione, è giusto o non è giusto. Perché l'anima sa, e l'anima non deve riflettere, è il corpo che deve riflettere, è il corpo che non percepisce qual è buono e qual è male, perché lui è molto materiale, però l'anima sa la verità assoluta. C'è scritto che quando uno dopo 120 anni arriva al cielo, si chiede all'anima, tu ti sei comportato bene o male? Adesso uno può dire, però scusa, sì, dipende dalla mia interpretazione, io mi sono comportato bene, no? Tanta gente che si comportano male, tu chiedi a loro, tu pensi che tu ti comporta bene o male? Loro ti dicono, ma mi comporto bene. E tu sai che non è bene, però lui è convinto che è bene. Quindi perché HaKadosh Baruch Hu chiede all'anima? Molto semplice. Perché il corpo può fare illusione, però l'anima è verità assoluta. L'anima non deve assaggiare le cose, sai che è molto profondo lo che sto dicendo, però l'anima non deve assaggiare, non deve riflettere, l'anima la sa. È il corpo che deve riflettere. Questo è il peccato dell'albero della conoscenza. Avram Avinu c'è scritto in Enai Adati, adesso io so. Quando lui è avvicinato a Egitto, che Egitto era il paese più basso spiritualmente, il suo corpo di Avram Avinu, che era divenuto quasi come Adamo, con luce, non c'era. La macchina non deve scegliere, è l'anima che va su autopilota, divenuto materiale. E là, in questo momento là, aveva bisogno di assaggiare, a vedere. Questo tzaddikim, una cosa che noi dobbiamo sapere. Questo Purim in un senso è come Kippur. Perché quando uno si ubriaca per un attimo, non deve pensare, va a destra, va a sinistra. Ovvio che l'ubriachezza non è l'obiettivo, sì? Ovvio che questo ubriaco fa uscire da fuori. Però questo dovete sapere. E questo è quello che dice HaKadosh Baruch Hu e Avraham Avinu, Lech lecha, vai via della tua terra, dove? Non ti dice dove. Verso la terra che ti mostrerò, però perché non mi dici dove? Sai perché non ti dico dove? Perché tu già sai dove. La tua anima già sa, il tuo corpo non ha capito ancora, però tu sai addentro. Se tu sei saggio e ascolta addentro quello che c'è, tu c'hai le risposte su tutte le domande. Perché? Perché la tua anima è collegata, la tua anima fa parte, che lo camimal, fa parte di una cosa spirituale. Tutte le risposte già ce l'hai, non deve studiarlo, non deve insegnarlo. E questo tzaddikim, una delle cose che HaKadosh Baruch Hu insegna a Avraham Avinu, si racconta che un giorno uno dei profeti, c'è un grande problema, c'è una grande sofferenza nel popolo, e hanno, sono andati da questo profeta, profeti, per favore, mi puoi dire qual è che dobbiamo fare? Come posso salvato da questa disgrazia? Il profeta ha detto, non mi ricordo il nome, non mi ricordo chi era, ha detto, vedi, portatemi qualcuno che farà la musica, per favore. La musica. Abbiamo un problema, ci puoi dare la risposta a come soluzionare questo problema? Che musica? No, portatemi il musicista. Hanno portato il musicista e il musicista ha iniziato a fare la musica. Quello profeta ascolta la musica e dopo 10 minuti dice, ah, questa è la soluzione. Questo però il profeta non ha capito, perché abbiamo bisogno di sentire la musica? Non potevi dare subito, cioè, sì. Sapete che vuol dire profezia? Profezia vuol dire che il corpo diviene spirituale, cioè non separa tra l'anima e HaKadosh Baruch. E io senza volere, autopilota, inizio a sentire del creatore le messaggi dello che io devo fare. Poi io in un attimo era troppo materiale, avevo bisogno di uscire dalla mia materialità. Questo ho chiamato il musicista. Quando il musicista fa la musica, io sono riuscito a desconcentrarsi, al contrario, no? Uno pensa che presso un profeta, per avere una profezia, deve concentrarsi tanto, tanto, tanto. Ma più che al contrario. più ti stai concentrando, più che stai in materiale, più che percepisci, più che capisci, più che rifletti, più che sei allontanato. È una cosa ancora molto, 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 molto più profonda. E questo fa parentesi, perché Noè, quando esce dall'arca, nella parasha scorsa si ubriaca. O che Noè vuole avere questa sensazione di essere collegato senza materialità per un modo superficiale. L'ubriachezza non era la risposta, ma una cosa molto, molto più profonda. Per questo, Tzadikim, senza allungare su questo tema, che davvero c'è ancora tanto da approfondire, un tema molto profondo, questa conoscenza, possiamo adesso in tutta la Torah andare a cercare questa parola e vedere. Dobbiamo sapere questo. Ognuno di noi è venuto con un compito, ognuno di noi fu creato in un modo per superare questo compito, ognuno di noi ha le nostre difficoltà, c'è chi è materiale, c'è chi è spirituale, c'è chi con moglie, c'è chi è in salute, c'è chi con bambini, c'è chi con soldi, ognuno c'è uno, che uno dice che non ce l'ho, non esiste. Non esiste, se non la sa, è uno che non è conoscente di quello che succede. E le risposte di tutti sono dentro l'anima. E come si fa attraverso le mitzvot? Le mitzvot aiutano di stifare le nostre corpi, le nostre cose materiali più spirituali. Quanto piano piano il pele diviene luce, ci colleghiamo. Perché Bezrat Hashem, Hashem aiuta ognuno di noi a trovare questa terra che ti mostrerò, queste risposte sulle domande che ci sono là dentro e che possiamo vedere il Mashiach Tzidkenu presto. Shabbat Shalom.